Saluto e ringrazio Laura Puppato per essere con noi. Buongiorno, grazie.
Buongiorno ai vostri ascoltatori.
Grazie, professor Gianfranco Pasquino. Ai nostri microfoni pochi minuti fa, naturalmente, ci ha fatto un riassunto inappuntabile delle prerogative del Presidente della Repubblica, già peraltro esercitate, quindi non è neanche accaduto nulla di nuovo e di diverso di quanto accaduto nella storia dell'Italia repubblicana. Però non c'è dubbio che è in atto uno scontro istituzionale molto preoccupante, non so lei che ne pensa.
Penso che sia esattamente così. Penso anche che stiamo vivendo un periodo le cui contraddizioni non vengono messe abbastanza in evidenza. Nel senso che noi abbiamo ascoltato dai due leader dei due gruppi politici che hanno ricevuto, diciamo, il maggior consenso nelle ultime elezioni, raccontarci la storia che in realtà per loro era finita l'epoca in cui i ruoli personalistici, le figure risultavano più interessanti rispetto ai programmi. Ammesso e non concesso che fosse così, che poi leggendo il famoso contratto qualche dubbio veniva, perché anche quel contratto è pieno di contraddizioni. Però prendiamolo per buono, nel senso che a quel punto il cosiddetto progetto politico, il programma, insomma, doveva avere la preminenza su tutto. Ebbene, si è caduti esattamente sulla buccia di banana che si diceva di non voler assolutamente toccare. E quindi esclusivamente su un nome divisivo, un nome complicato, un nome certamente molto difficile da far accettare, non solo al cosiddetto mercato, che in fondo non ha nient'altro che, non sono nient'altro che i compratori dei nostri titoli, il cosiddetto mercato, no? Ma anche proprio in relazione all'idea di un'Italia inserita in un'Unione Europea che oggi vive un momento storico in cui è certamente importante ridurne la burocrazia, ma è altrettanto importante, forse molto di più, riuscire ad affrontare temi come quello di un welfare comune, di una difesa comune, di una politica estera comune, se vogliamo essere quell'entità politica che si rafforza, diciamo, unendosi e riuscendo per questo anche a contrastare e a stare sui tavoli nazionali con maggiore forza, visto e considerato che intorno a noi abbiamo visto crescere realtà politiche ed economiche molto forti. Insomma, leggo stupidaggini incredibili in questi giorni in cui si fanno i paragoni delle percentuali di PIL dell'Europa rispetto al resto del mondo di 30 anni fa, ma forse non ci si è accorti che nel frattempo è cresciuta in maniera esponenziale la Cina,
no, vabbè,
con 1.400.000 abitanti,
sono cose veramente
con
altrettanti abitanti.
È un tempo in cui invece che affrontare i temi con profondità e con capacità di visione, no? Cercando di capire dove si sta andando e correggendo, certamente le cose da correggere sono diverse e vanno corrette in tempi rapidi, ma mio Dio, certamente non affrontando le questioni, facendoci suggerire le modalità magari da uno Stato estero come la Russia, visto e considerato che insomma sembra palese che ci siano molti rapporti, insomma, tra Lega e Russia, soprattutto con Putin e con l'associazione di Putin. Quindi insomma anche qui il punto di domanda, non perché non dobbiamo essere amici di tutti, ma perché dobbiamo stare dentro un consesso che è il nostro, dentro una realtà territoriale che è l'unica che può darci respiro internazionale, che può darci competizione internazionale e che può metterci nella condizione effettivamente di valere. Quindi invece che prestare attenzione alle cose come vanno fatte, si sta a giochicchiare con due persone improbabili, me lo lasci dire, come Salvini e Di Maio, improbabili perché i toni, le modalità, le contraddizioni, veramente siamo di fronte a una politica urlata, a una politica che non ha niente di solido, niente di concreto, ma è micidiale sta roba. Io spero che gli italiani se ne accorgano perché il rischio è reale.
Sembra quasi un governo, quello che se ne sta profilando, da prima i russi più che prima gli italiani, per fare una battuta, diciamo così, ma non è momento di battute e di scherzi. Però questo giochino, come dire, dello spingere sempre sul momento elettorale, tanto la prossima volta prendiamo ancora più voti, ma è verosimile? Sicuramente questa legge elettorale, come dire, non ci aiuta, diciamo così, per usare un eufemismo.
No,
però questo giochetto di dire vabbè, tanto andiamo a votare, ci voteranno ancora di più, dopo aver lavorato così male, peraltro, questa è la cosa disarmante.
Due osservazioni veloci. La prima, che mi sembra sempre più evidente giorno dopo giorno, no? Ora dopo ora, e cioè Salvini ha giocato Di Maio, insomma, questo mi pare molto chiaro,
certo.
Nel senso che lo ha prima ridimensionato, quindi quel 30% abbondante rispetto al 17% è diventato poca cosa, perché i diktat li metteva lui, insomma, sul tavolo, e l'altro era evidentemente così affascinato da questa ipotesi di potere che si è lasciato tranquillamente giochicchiare, anche probabilmente per l'inesperienza. E anche torniamo all'origine, insomma, di discorsi, anche probabilmente per la sua fragilità politica proprio, nel senso che non c'è struttura, non c'è storia, non c'è cultura, non c'è nulla lì, quindi stiamo messi molto male. Dall'altra, devo dire, completo il discorso, e la ragione per cui lo ha fatto a un certo punto è risultata chiarissima, quando si è visto il cambio di atteggiamento da parte dei suoi partner, Meloni e Berlusconi. Berlusconi improvvisamente silente, mentre prima l'attacco era quotidiano, e Meloni che addirittura ne rafforzava le tesi dopo aver detto che in realtà era un generale che si era venduto al nemico, no? Ricorderà.
Certo.
Bene, che cosa è successo? È successo che evidentemente lui ha colto e ha fatto cogliere a loro la questione che avrebbe trovato il sistema per rompere, mettendo Mattarella in una condizione tale che Mattarella non avrebbe potuto, perché Mattarella non avrebbe potuto accettare quella condizione minacciosa e di ricatto che gli è stata imposta, ma neanche per gli atteggiamenti avuti fino a quel momento, cioè siamo fuori dall'ambito occidentale e dall'ambito politico-democratico con gli atteggiamenti visti. Quindi, quando lui ha fatto capire che questa questione poteva essere, diciamo, l'elemento di rottura per tornare ad avere una centrodestra in crescita, e quindi lui con una leadership molto forte, evidentemente lì c'è riuscito benissimo. Prima cosa. La seconda cosa è che io provengo da una realtà che è il Veneto, industriale, imprenditoriale, eccetera, eccetera. Certamente c'è una dicotomia in atto adesso. Noi viviamo in regioni guidate dal centrodestra, ma dove questi atteggiamenti e questi toni non sono presenti. Tanto è vero che all'interno della Lega c'è una fazione che sta prendendo corpo e piede, che è quella la salviniana, la lepeniana per essere ancora più precisi, ma che è in netto contrasto con la Lega operativa, con la Lega diciamo internazionale, con la Lega che ben si rende conto, perché ci opera quotidianamente, dell'importanza di non avere frontiere, di avere un mercato comune europeo, con tutti gli aspetti positivi che questo implica. Quindi che cosa accadrà? Io penso che più Salvini alzerà i toni, più certamente raccoglierà gli arrabbiati,
non c'è dubbio.
Ma altrettanto certamente se ne andranno fette importanti, io penso, di categorie imprenditoriali e del lavoro, che vengono spaventate da questo, molto spaventate.
Questo è interessante, questo è molto interessante. Tra l'altro Salvini ha appena detto che l'alleanza con Forza Italia è possibile solo se Berlusconi vuole insieme a lui il cambio delle regole europee, quindi questa faccenda sta diventando un punto in questo momento nodale. Però su questo passaggio proprio al Parlamento europeo possiamo sentire 30 secondi Salvini, poi in chiusura senatrice.
Lo stipendio per occuparvi di Europa. Vi pagano lo stipendio per dare lavoro e futuro agli europei, non per andare a esportare la vostra sporca democrazia in giro per il mondo, anche perché quello che avete combinato negli ultimi anni di risultati positivi non ne ha portato neanche uno.
Preferisco Putin alla metà dei governi europei, ha detto in questo consesso Salvini. Però io l'ultima domanda, Laura Puppato, vorrei fargliela sullo smarrimento, virgolette, quello ha detto Gianfranco Pasquini ai nostri microfoni pochi minuti fa, lo smarrimento della sinistra. Dov'è finito il Partito Democratico? Qualcuno ha scritto su Facebook che il passaggio dalla D'Urso ieri è stato emblematico, la D'Urso invita Salvini, Di Maio, Fassino non arriva in tempo, sembra un quadretto riassuntivo. Che fine ha fatto il PD, senatrice?
Il PD è rimasto certamente scioccato il 4 marzo, non se l'aspettava dopo il lavoro che ha steso per l'Italia e non poteva probabilmente presumere di avere una reazione al voto così negativa rispetto alle attese che abbiamo e che avevamo. Però è anche altrettanto vero che il PD è la forza democratica che in questo paese ha il dovere, oltre che di esprimere politiche progressiste, politiche di solidarietà, politiche di lavoro, politiche come dire, che siano capaci di mantenere il nostro paese nell'ambito occidentale più qualificato ed elevato. Ecco, quello che ci si rappresenta dall'altra parte oggi è una democrazia illiberale, per dirla alla Orban, cioè una democrazia che tale non è più se non in apparenza, visto e considerato che di fatto somiglia molto ad un sistema dittatoriale. E la ragione per cui incredibilmente abbiamo un leader leghista che guarda ad est e non ad ovest, come è sempre stato per le democrazie, deve farci assolutamente riflettere come paese, come cittadini. Il PD è pronto, però attenti bene, perché per quanto riguarda, diciamo, le diatribe interne, che sono diventate troppo importanti per il senso stesso che ha il Partito Democratico, credo abbiano ricevuto una sufficiente demolizione, un grande schiaffo. Quindi, al di là del fatto emergenziale che oggi ci porta a credere che nulla sia importante se non difendere la democrazia in questo paese e mantenerla strettamente collegata ad un Occidente che è l'unica democrazia conosciuta e possibile oggi, ma c'è anche una grande capacità, io penso, di rinascita in molti di noi, in molte persone che hanno creduto, a prescindere dai ruoli che hanno svolto, nella necessità di avere un partito che sia la rappresentazione di quello che tutti vorremmo vivere attraverso, nel futuro, anche con i nostri figli, cioè con, sapendo che gli consegniamo un paese sano, un paese in cui c'è meno diseguaglianza sociale, c'è cioè certo, soprattutto un rispetto per l'ambiente, dove c'è una possibilità di futuro vero, insomma. Quindi anche da questo punto di vista il nostro ruolo deve diventare molto più chiaro, molto più esplicito di quello che, diciamo, la tristezza del momento ci ha portato ad essere, anche perché, insomma, abbiamo dovuto prendere atto della realtà ed è chiaro che per noi è stato pesante e difficile. Però io credo che